Eccoci qua alle 9:40 minuti all'orologio di Radio X, sempre Sergio Benoni con Giuseppe Murro e tanti ospiti che sono entrati nel nostro studio. Loro sono le persone che hanno realizzato un bellissimo progetto, un bellissimo lungometraggio dedicato all'acqua, abbiamo detto, all'acqua che sgorga attraverso le fontane di tutta la Sardegna.
Portatori d'acqua.
Portatori d'acqua. Allora, salutiamo l'architetto Marco Cadinu. Ciao, bentornato a Radio X.
Grazie.
Associazione Storia della Città, che è, diciamo, il promotore di questo progetto. Sì. E il curatore dello studio che c'è anche, diciamo, alla base di questo audiovisivo. E con te c'è Massimo Gasole. Ciao Massimo.
Ciao.
Illador Film, società di produzione cinematografica tutta sarda, che è il produttore esecutivo di questo lavoro. Poi citeremo anche le diverse persone e professionalità coinvolte nel progetto. Siamo qua a parlarne perché avete girato per quasi un anno l'intera Sardegna a realizzare questo lavoro e lo state per presentare pubblicamente proprio domani alla Fondazione di Sardegna, giusto?
Sì, domani presentiamo la Fondazione di Sardegna, che ha sostenuto il progetto insieme a tanti altri amici. È un progetto che si radica su una ricerca universitaria iniziata nel 2010-2012, è durata tanti anni, culminata poi con una mostra al ghetto che è stata fatta nel 2015. Centinaia e centinaia di fontane, di manufatti, di oggetti progettati nei secoli per l'acqua che costruiscono un po' la bellezza anche del nostro paesaggio e dei nostri paesi. Allora ci siamo detti come si fa a controllare, a raccontare ai ragazzi, alla gente, anche delle piccole comunità, quanto sono belle le loro fontane, i loro oggetti. Facciamo un film, facciamo un documentario, e quindi Massimo Gasole è intervenuto e ha
trasformato in linguaggio cinematografico, come lui sa fare, questa bellissima esperienza, perché poi è questo, siete andati in giro per tanto tempo a scoprire e a valorizzare, a raccontare cosa c'è dietro queste fontane, che sono luoghi meravigliosi.
Un progetto romantico.
Sì, molto molto romantico.
Assolutamente romantico.
Allora, quante sono intanto le fontane, diciamo, di pregio importanti che sono sparse per la Sardegna? Avete fatto un censimento?
Ma guarda, di pregio effettivo sono 10, 20, 30, così, le fontane che hanno un particolare pregio evidente. Ma poi ce ne sono tantissime altre, centinaia, che sono molto belle come oggetti d'architettura. Cioè sono testimoni di progetti ottocenteschi, di firme, di architetti, ingegneri che nei secoli hanno fatto veramente acrobazie per portare l'acqua ai lavatoi, gli abbeveratoi, gli acquedotti fino ai paesi.
Quindi, sì, oltre al fatto che sono appunto straordinari luoghi di comunità, cioè sono punti di riferimento dove la gente andava veramente ad abbeverarsi, a condividere questo bene prezioso che era l'acqua, tra l'altro un bene scarso in certi momenti anche della vita e dell'anno in Sardegna. No?
Che storie raccontano le fontane che avete trovato in giro?
Sono storie di tutti i tipi, sono favole a volte, sono leggende sulla proprietà dell'acqua che è spesso un po' magica, oppure cura qualche dolore, oppure fa impazzire, oppure fa ridere. Ci sono acque di tutti i tipi in Sardegna e la gente le ama molto. E poi
piazze, no? Sono anche delle piazze, soprattutto le fontane, luoghi d'incontro.
Luoghi d'incontro.
Sì, sì, dove la gente parlava di politica, dove la gente faceva i pettegolezzi, come
si facevano gavettoni.
Probabilmente
si facevano anche gavettoni. Io sono curioso di sapere come è nata l'amore per le fontane in Marco Cadinu, che è uno storico dell'architettura, un ricercatore. Ma come? Tu sei un uomo di mare perché sei anche un velista, quindi sei andato a cercare l'acqua nella terra. Cosa hai fatto?
Noi li chiamiamo monumenti minori, monumenti secondari, patrimonio diffuso di minore qualità, che però secondo la scuola mia, insomma, di culturale, che è la scuola di Enrico Guidoni, grande studioso dei decenni passati, costruiscono questi piccoli oggetti il patrimonio diffuso, che è costituito da centinaia di migliaia di piccoli oggetti che ci circondano. Cioè, se noi riusciamo a cogliere l'effettivo valore di questi oggetti, e dobbiamo riconoscerli, aiutare la gente a riconoscerli, allora abbiamo un mondo diverso attorno a noi. I lavatoi sono stati già studiati, quindi nei decenni passati, anche le fontane. È nata con uno scherzo qui in Sardegna, perché un giorno sono andato a prendere una mentuccia sotto un fiume che avevo visto dall'alto, vicino a Santa Teresa di Gallura, e in estate così ero sceso giù e mi ero ritrovato in mezzo all'erba alta 2 metri ai canneti, davanti una fontana cilindrica ottocentesca neoclassica bellissima. Ho detto: accidenti, ma questa cosa chi l'ha messa qua? Non conoscevo di questo oggetto, nato probabilmente a seguito della fondazione di Santa Teresa, eccetera eccetera. 7-8 anni dopo sono tornato sul posto attrezzato per fotografare questo oggetto e misurarlo, e mi sono fermato e non l'ho trovato più. Ho detto: ho visto una rotonda vicino. Ho detto: porca miseria, anche qui è successo che hanno ruspato un oggetto del genere che comunque non era più in uso e l'hanno tirato giù. Cosa che poi si è rivelata falsa nei tempi successivi. La fontana è ancora lì e l'abbiamo censita, l'abbiamo pubblicizzata, tant'è che dopo di questo fatto nel 2016 una serie di anziani del paese sono usciti dal paese, sono andati lì, hanno ripulito tutto, adesso la fontana è in evidenza, proprio perché la gente si è appropriata della propria, così, del proprio ricordo.
C'è una fontana che ti è rimasta nel cuore più degli altri?
Beh sì, quella di Orta Cesus.
Perché?
Probabilmente sì, perché è la più enigmatica, la più antica. La chiamano fontana bizantina, ma di fatto è una fontana che si radica nella tipologia costruttiva del mondo arabo, del Maghreb.
Quindi è stata costruita quando questa?
Non si può sapere.
Non si può sapere.
Però è medievale, potrebbe essere del X secolo, del XII, facilmente in questi secoli.
Non ci andavano gli struzzi a bere, perché a Orta Cesus c'è un allevamento di struzzi.
Avevano fatto anche gli struzzi.
Poi sono le oche vicino.
Comunque
fanno le cose strane a Orta Cesus.
Non sono mai contenti. Comunque era una fontana centrale nella dinamica di quei territori, la gente, ed è fatta come una cuba, che è il modello dello...
È un pezzo di Marocco in Sardegna. Anche la mia, la mia
anche la tua preferita?
Sì, sì, io mi sono commosso quando siamo arrivati là sul serio.
Beh, bisogna organizzare delle gite appositamente.
Ma è per quello che certo. Viene fatto questo lavoro.
Allora, prima di farci raccontare un po', diciamo, le tappe di questo vostro viaggio lungo le strade dell'acqua, così come avete sottotitolato il vostro film Funtaneris, ancora due o tre cose. Volevo capire, intanto, qual è, per curiosità, invece la fontana più antica che c'è in Sardegna, sicuramente?
Ma la fontana più antica credo che sia Sede Sos Carros, quella fontana circolare con le teste di mufloni attorno a cui si sedevano, come attorno al bacile centrale, si sedevano i natenati nuragici e si facevano cadere l'acqua sulla testa. Questa cosa è venuta fuori dalle recenti ricerche, contrariamente direi all'evidenza, comunque ai pensieri ricostruttivi fatti finora. Lo sport arcaico dei tempi del millennio in questione era farsi cadere l'acqua sulla testa dalla bocca di un animale stando seduti in un luogo magico, possibilmente rotondo, in una grotta. Quindi questo oggetto era una specie di caverna artificiale da cui si facevano cadere l'acqua o chissà cos'altro.
E invece Marco, nella città di Cagliari c'è una fontana che racconta una storia particolarmente intrigante da riscoprire.
Assolutamente, la fontana di San Guglielmo, numero uno in classifica. Dov'è? Non la conosce nessuno perché è buffa la nostra città, che ha distrutto, divorato, piallato,
inglobato,
chiuso, spento le fontane antiche di cui era ricca. Cagliari era ricca di fontane nelle piazze, nel 600 specialmente. Abbiamo fontane in un sacco di luoghi, tutte documentate da documenti. Questa di San Guglielmo è antichissima, è proprio medievale, c'era la fontana e il lavatoio. Sul luogo da dove sgorgava l'acqua più buona che c'era a Cagliari e che non era a portata dei castellani, che quindi stavano in quota, dove c'è la clinica Resu, diciamo, sul luogo è stata costruita sulla fase della Seconda Guerra Mondiale una fontana monumentale molto interessante, fatta con una grande muraglia di pietra con delle bocche di bronzo fatte da Franco D'Aspro, uno scultore quanto pare molto, molto bravo. Questa fontana la stiamo riscoprendo e stiamo mettendo insieme una storia di San Guglielmo, ecco, questo.
Bello. Allora, per farci raccontare le fontane della Sardegna, il viaggio realizzato per produrre questo film che vedremo presto, perché insomma oggi viene, domani viene presentato, ma poi penso che circuiterà, avremo modo di vederlo tutti quanti. Una piccola pausa con sonorità vagamente blues, perché il blues ha un ruolo importante in questo progetto.
full and whole. Whoa, oh, 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 I was a dead man. I was a dead man. I was asleep, knocked out for a minute. I was a stranger in a foreign land. Oh, till I met thee, Lord. And I wanna say it again, say it, say it. I was a dead man. Lord knows I was a stranger in a foreign land. Oh, till I met thee. Second verse. I felt the call when I was bound for the country road that day.
L'acqua è portatrice di idee, di creatività. Nell'intervallo qua, mentre ascoltavamo Cody Chesnut, sono venute fuori due o tre idee bellissime legate a questo progetto delle fontane di Marco Cadinu e Illador Film. Allora raccontateci, Massimo Gasole, raccontateci com'è nato il progetto del film e come l'avete trasformato in un film, questo progetto sulle fontane.
Sì, guarda, è nato un anno e mezzo fa, credo. Ci siamo incontrati nello studio di Marco. C'è stata questa proposta da parte, in primis, di un mio amico fotografo, che poi è uno dei due direttori della fotografia del film, che è Stefano Ferrando, che è quello che poi ha curato anche la parte fotografica della ricerca in sé. Mi si è presentata questa idea, in realtà, di fare un video, cioè neanche un film, di 10 minuti, forse. Non sapevamo neanche bene di che cosa dovessimo fare. Però io, quando ho visto il materiale, mi sono documentato, ho letto le cose che avevano scritto, ho detto: ragazzi, qui in 10 minuti non inizi neanche a raccontarla questa storia. Ho detto: lavoriamoci. Abbiamo fatto una preproduzione leggera, diciamo così. E quando ho capito il materiale che c'era, che cosa si poteva raccontare, ho pensato al road movie come tipologia di film, perché è una tipologia di film che io adoro. È un modo di narrare anche che, secondo me, crea una dinamica giusta che permette una fruizione non noiosa, ok? Soprattutto quando mi sono trovato l'argomento davanti, ho detto: le fontane. Oh, per me la fontana è la fontana di Trevi, la fontanina che c'era un tempo in piazza Jenne. Cioè, nel senso, begli oggetti, ma dei quali non sapevo minimamente nulla e dei quali non pensavo ci potesse essere effettivamente una storia culturale, antropologica.
Una storia dietro, in movimento, no? Una storia, esatto, di connessione, esatto. Tra luoghi della Sardegna, tra comunità per le quali appunto queste fontane hanno avuto un ruolo importantissimo, e quindi è diventato un viaggio alla fine.
Esattamente,
film.
È diventato un viaggio, poi reduce, tra virgolette, dell'esperienza anche con
Di Innovation Express, sì, Express, anche certo. Quello era un viaggio.
Assolutamente, un viaggio. È proprio un modo di raccontare che, secondo me, funziona bene anche per una tematica così, che magari, insomma, agli occhi e alle orecchie di qualcuno potrebbe spaventare.
E quindi ecco anche la scelta di accompagnare a tempo di blues questo viaggio, che è la musica del viaggio per eccellenza, no?
Assolutamente, per eccellenza, da vendere, come ci insegna con il recruiter. Ma poi anche perché, quando stavamo viaggiando, pare che io sono nel periodo più blues della mia vita, probabilmente. E quando viaggiavamo in quei paesaggi, ascoltavamo blues, parlavamo di blues, perché ho scoperto appunto nel corso del viaggio che Marco è un grande
armonicista,
amo il blues tantissimo, esatto. Non sono ancora uscito da questi ultimi 30 anni, 40 anni. Esatto.
Allora, quante fontane alla fine ne avete beccato? Quante? Cioè, su quanti vi siete soffermati?
Una decina, mi pare. Nel senso,
entrano una dozzina nel film, ma abbiamo girato forse il doppio. Poi c'è stata una selezione di montaggio.
Ecco, sono curioso di sapere se avete raccontato le fontane e la loro storia e la loro presenza, diciamo, anche architettonica nel territorio, o anche le persone che ci stanno intorno, perché il titolo Funtaneris mi fa pensare delle persone.
Sì, è più che questo poi è una cosa che ho scelto forse più io, più che un aspetto architettonico, che francamente, cioè, non ero neanche esperto,
certo.
Non sul tema, ho scelto di raccontare quello che più sentivo vicino, no? Anche in base al mio background, alle mie esperienze, quindi l'aspetto proprio più culturale, più... Come
la
posso
fontana
dire,
come più un luogo di aggregazione.
Sì, come luogo di aggregazione. Poi, fra l'altro, noi interviste fissate ne avevamo due, tre forse. La mia scelta era proprio: andiamo là e cerchiamo le persone in quel momento, blocchiamole, facciamoci raccontare che le memorie... Che
quindi è un film di persone.
È un film assolutamente di persone, forse escono più le persone, vabbè, diciamo che c'è un 50-50, però non c'è, non marco un approfondimento proprio su quello che è l'aspetto puramente architettonico.
No, non abbiamo esagerato sul piano della lettura.
Cioè non è un film di architettura?
Si parla anche di architettura, si parla anche di arte, perché le fontane si tirano dietro l'arte, oggetti particolari. Però soprattutto è stato bello lasciarle come oggetti stratificati culturalmente, perché poi alla fine, come poi si dice alla morale della favola, diciamo, il vero monumento non sono proprio le fontane come oggetto in sé, che possono essere chiuse, lasciate senza acqua, con le erbacce, eccetera, eccetera. Non sono l'oggetto in sé di pietra, che è centrale, ma sono gli ambienti che si formano intorno alle fontane, insomma, intorno all'acqua si formano i paesi, si formano le città, tutte le città della Sardegna sono nate perché c'era un motivo d'acqua preciso, tutti i paesi, molti almeno dei paesi nascono intorno all'acqua e molte strade anche, le strade si fanno perché in qualche modo si deve andare a intercettare l'acqua, le vie antiche.
Beh, così cosa come fanno gli animali nella savana e nella giungla, l'acqua muove gli esseri umani.
Sì, è quello anche che l'oggetto architettonico in sé crea, trasmette. Io ho letto un libro bellissimo, adesso non mi ricordo l'autore, o perlomeno non me lo ricordo, ma non vorrei dare nomi errati, che si chiamava Architettura e Felicità. Mi aveva illuminato questo libro, ti faceva capire quanto veramente l'architettura può cambiare le emozioni, può trasmettere sentimenti, cioè non ti mostrava l'architettura come un qualcosa di freddo, un oggetto, un qualcosa capace veramente di cambiarti anche una giornata, un'emozione che stai vivendo. Certo. Quindi questo è quello che noi abbiamo cercato.
Tra le persone che avete intervistato, diciamo, ai margini delle fontane o vicino alle fontane, c'è qualche intervista, qualche storia che vi ha colpito particolarmente?
Beh, io c'ho quella io c'ho quella della signora che racconta che non mi ricordo chi, forse un suo parente aveva comprato un pesciolino rosso e l'aveva messo in dell'acqua, non mi ricordo che, dal rubinetto, il pesciolino praticamente muore, una cosa del genere, e lì dice no, prova a mettere, non era morto, però era palesemente un po' scioccato, in difficoltà, ha detto no, metti l'acqua della fontana, e da quel momento in poi
il pesciolino si è ripreso.
Molto metaforico.
Si sono
incastrati motivi magici anche.
Sì.
Ma qual è il clima che avete deciso di scegliere, diciamo, che unisce un po' tutto la narrazione del film?
In che senso?
Cioè nel senso di... cioè, attraverso quale modalità avete scelto di raccontare? Qual è l'elemento che unifica la narrazione?
Ma ripeto, è veramente il viaggio. Il viaggio. Cioè, nel senso, sì, noi andavamo di luogo in luogo, ci soffermavamo, osservavamo un po' il territorio, cercavamo, c'era Stefano Mais, che è l'altro Funtaneris qua presente, che andava a caccia di persone, e ogni tanto si sentiva lontano, trovata...
E quindi
arrivavamo, parlavamo un attimino, convincendolo anche a stare davanti alla camera, le persone che trovavamo, e ci raccontavano. Poi ci sono
ma un vecchietto che aveva raccontato una storia inaspettata, particolare, di qualche fontana, qualche vecchio del paese, del villaggio, l'avete trovato?
Beh, il 96enne di dove...
È un incontro d'amore.
Di Nureci, quello era micidiale, lucidissimo, ci ha raccontato tutto quello che succedeva intorno alla fontana praticamente nei primi anni 30, quando lui aveva 8 anni, nel 31 mi sembra. Allora lì ci ha dato uno spaccato, un po' entra nel film, un po' è stato un racconto fatto fuori a telecamere spente, diciamo, a camere spente. Un uomo che ci ha riportato indietro al tempo in cui ogni mattina arrivavano la fila di donne con 3 chilometri di cammino fatto, con le brocche sulla testa, per portare l'acqua poi al paese vicino, perché non ne avevano abbastanza.
Con quelle famose
ogni santa mattina.
Brocche sulla testa.
Sì,
va bene.
Insomma, questo. Però, insomma, la cosa che poi ci ha spinto molto a fare questa cosa. Certo, il road movie, il racconto, però, di questi beni come beni un po' da ritrovare, da riscoprire. Io credo che la Sardegna non possa permettersi di sprecare il fascino, tra virgolette, monumentale o piccolo monumentale di centinaia o 500 o 1000 oggetti del genere, come sta facendo, come ha fatto in passato, adesso non lo farà più evidentemente, perché non abbiamo molti monumenti. Cioè quegli oggetti che ti portano e ti tengono alto il tenore di una piazza di paese, di un ambito periurbano, degli orti che ci sono a fianco perché sono sempre alimentati dalle fontane, quindi gli orti vanno in sistema insieme, o delle strade o dei paesaggi addirittura che sono caratterizzati dall'acqua. Quindi era la voglia di raccontare questa cosa verso poi le scuole, perché il progetto è nato così. Beh, facciamolo e regaliamolo alle scuole. Questa cosa è stato il motivo per cui probabilmente ci hanno anche finanziato.
Ma è anche una modalità attraverso la quale vedere con occhi diversi, leggere con occhi diversi il concetto forse un po' antiquato di beni culturali, insomma.
Sì,
sì. Cioè far rientrare all'interno di questo contesto anche degli elementi di vita quotidiana che hanno rivestito e rivestono per le società una importanza notevole.
E io sono felice di dare in anteprima la notizia con Giuseppe, proprio oggi che parliamo di fontane qui a Radio X, dell'imminente, ormai prossima riapertura anche della nostra fontana qui dell'Exma, che è chiusa ormai da tanti anni.
Eh sì.
Che stiamo, diciamo, facendo di tutto per poter riaprire in primavera, e magari ci ha suggerito questa cosa anche l'idea di fare qualche cosa legata a questo vostro film. Allora ricordiamo l'appuntamento per chi volesse vederlo: domani in fondazione a che ora?
Domani in fondazione alle 17:30, è una sala piccola, purtroppo ci saranno un po' di convergenze istituzionali, e alle 17:30 in via San Salvatore da Orta, domani 28 febbraio.
E poi ci sono poi già altre proiezioni fissate
al Cinema Odissea. È un colpo singolo anche lì, studiato per radunare un po' le persone che hanno poi lavorato, perché sono tante qui adesso,
nominiamo almeno le persone che sono qui con noi in studio,
persone senza le quali non si sarebbe
potuto realizzare
nulla.
Il mago dei droni,
mago della telecamera volante, Alberto Masala, che con la sua tecnologia di droni ha realmente fatto miracoli, ha fatto passare il drone in mezzo alle orecchie delle fontane no, per riuscire poi a prendere delle immagini che si parlano da sé. Ecco, poi qui c'è Stefano Mais, che ha costruito il terzo del terzetto che racconta, perché il terzo è Stefano Ferrando, che è stato appena nominato. E poi vale la pena, ecco, di ringraziare tanti studenti e tanti anche dottorandi o laureati negli anni
che hanno dato il loro contributo
presso la facoltà di architettura, presso il DICAR, perché queste cose le facciamo in facoltà di architettura. Io lo vorrei dire a ragazzi che hanno voglia di studiare il mondo e il bello che c'è nel mondo, e questo è nato all'interno di una facoltà di architettura. Ci sono decine di ragazzi e ragazze che hanno lavorato con i loro piccoli contributi studiando casi locali.
E la cosa bella è che questa ricerca non rimane chiusa dentro le aule universitarie o dentro i file dei computer di qualche ricercatore, ma diventa, attraverso un prodotto come questo film, patrimonio comune.
Un bellissimo modo per
condividere
alla vita universitaria, insomma.
Ecco, immagino che prima o poi questo lavoro andrà in rete, quindi sarà veramente patrimonio comune dopo queste proiezioni di presentazione.
Voglio portarlo in giro col mio furgone, qui lo dico, e lo faremo per i paesini assolutamente, perché ci sono tipo a Bulzi. Cioè non arriverà mai il film a Bulzi,
cioè,
se vuoi
fare
il
proiezionista.
Bello. Ma ragazzi, io ho iniziato a fare questo mestiere cinema perché amo, cioè il mio sogno un giorno nella vita è avere un cinema mio e proiettare, capito? Quindi c'è un film che ho fatto, l'ho proiettato.
Allora, prossimamente su questi lenzuoli il film Funtaneris, che viene presentato in questi giorni in Sardegna. Io ringrazio Marco Cadino, Massimo Gasole e tutti i suoi collaboratori, Lador Films, per questa presentazione in anteprima a Radio X. Faremo anche sicuramente qualcosa qui all'Exma nei prossimi mesi. Grazie a Giuseppe Murro che mi ha tenuto compagnia in questa
Grazie
diretta. Io dopo la sigla vi lascio in compagnia di Oltre le Barriere, oggi ospite un altro uomo di cinema, Giovanni Coda. Ciao ragazzi, grazie.
Ciao,
grazie mille.